se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Io credo che se Dio dovesse offendersi oppure soffrire per ogni singola bestemmia, ogni parola blasfema, beh, la sua sarebbe davvero una vita di merda. Provate a pensarci, il solo Veneto gli garantirebbe un'eternità in psicanalisi e io non vorrei mai stare al posto suo. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Povero Dio, quanto ha bisogno delle nostre difese? E invece no, quest'oggi discutiamo di blasfemia, di terzo millennio che sembra secondo o forse primo millennio e di fattacci di cronaca che in realtà non dovrebbero neanche essere discussi. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick Dufer e volevo, prima di tuffarci in questo così interessante argomento, ringraziare tutti coloro che hanno ascoltato, diffuso, condiviso, commentato gli episodi di nicchia della Philip K. Week. Di nicchia perché sì, erano puntate impegnative, molto intriganti, ma dai temi non per tutti, diciamo così, ed è bello sapere che in tanti, così tanti, l'avete ascoltata. E se voi siete fra quelli che invece si sono detti, vabbè, ma io Dick non lo conosco, i temi non mi interessano, la fantascienza non mi piace, provate a ricredervi, ascoltate qualche puntata e magari poi scoprirete delle cose belle e non ve ne pentirete. Oltre a questo vorrei anche ricordarvi che domani sera, martedì 11 febbraio, c'è un evento importante online. Sul primo canale YouTube, Rick Dufer, il mio canale YouTube, si terrà la prima puntata della nuova rubrica Tra le righe. Rick Dufer legge Tra le righe e l'autore del primo episodio è Italo Calvino. Sarà una trasmissione in premiere, ovvero un video registrato, ma che potremo guardare tutti insieme dalle 21 e io sarò in chat con voi per chiacchierare, scambiarci opinioni e passare questa oretta insieme e vedere quanto può o magari può non piacere questa nuova rubrica. Quindi siateci, vi aspetto, mi raccomando, il link sotto in descrizione. Ma adesso veniamo a noi. Parliamo di blasfemia, di bestemmie, di religione e di contemporaneità che sembra medioevo. Parliamo del caso di Mila, in Francia, ragazza sedicenne che si è lanciata in un'invettiva volgare, poco rispettosa nei confronti dell'Islam. Infatti in un video diventato virale, questa ragazza, ripeto di 16 anni, insulta l'Islam, dice cose poco carine di Maometto, di Allah e via dicendo. Apriti cielo, letteralmente, perché Mila viene ricoperta da minacce di morte, insulti violentissimi al limite della querela, viene tirata via da scuola perché la famiglia finisce sotto scorta. Insomma, rischia di venire linciata per davvero. Secondo molti, la reazione della comunità islamica, e attenzione, non solo, anche altre compagini religiose hanno dato ragione a questa cosa, secondo molti la reazione è comprensibile. E io in questi giorni sto leggendo della roba incredibile. Le minacce io non le giustifico, ma... che è un po' la traduzione religiosa bigotta di «io non sono razzista, ma...» mi sembra una posizione folle e insostenibile e vorrei argomentare perché vorrei dirvi il mio pensiero intorno alla blasfemia, alla bestemmia e lo dico da ateo, ma non bestemmiatore, almeno non pubblico bestemmiatore. Attenzione, comprensibile sarebbe prendere Mila e dirle anche pubblicamente che è stata volgare, maleducata, irrispettosa, che il suo comportamento non è certo irreprensibile, che non si deve provocare l'animo altrui, che bisogna rispettare... Certo, tutto questo, una buona lezione di educazione, è comprensibilissima, ma qui, signore e signori, stiamo parlando di minacce di morte a una sedicenne che in un video ha detto cose... stupide, ha detto cose superficiali, ha detto cose volgari, ha detto quello che pensava e che forse in futuro magari avrebbe maturato in modo diverso. Quindi la reazione non può essere comprensibile. Da ateo, io non mi permetterei mai di insultare la divinità altrui, perlomeno di fronte a un fedele, a un credente, e ci mancherebbe. Io, da buon simpatizzante dell'illuminismo, ricordo quando Voltaire scrive che la bestemmia, la blasfemia, non è mai punibile per legge, ma è meglio evitarla per il buon vivere in società, perché effettivamente sì, ci sono dei religiosi che si offendono abbastanza facilmente se tu tocchi il loro Dio, se metti a fianco della parola Dio degli epiteti, anche se Dio ha creato ogni cosa e non si sa bene perché dovrebbe offendersi a venire affiancato al suo creato, però ci sono persone suscettibili, quindi Voltaire ti dice evita, ed è vero, è meglio evitare. Qui in Veneto la bestemmia non è un'offesa a una divinità, ma molto spesso è usata come la virgola viene messa fra una parola e l'altra, e poi la gran parte delle persone che bestemmiano in sanscrito, in ogni lingua conosciuta, va in chiesa la domenica e fa i propri riti, cerimonie, fa parte della comunità, quindi è molto divertente. Io mi ricorderò sempre la conferenza, che forse su YouTube è ancora cercabile, ancora caricata, una conferenza di alcuni leghisti, mi sembra in provincia di Bergamo, che volevano difendere il crocifisso, e l'oratore che difendeva la scelta del crocifisso a un certo punto, preso da una verve incredibile, ha tirato anche una bestemmia e nessuno se n'è accorto. Bellissimo, difendere il crocifisso con la blasfemia, niente di meglio. Comunque io da ateo non mi permetterei mai di offendere una divinità di fronte a chi ci crede, però devo dire questo, non capisco chi si offende per una bestemmia. Non capisco il religioso che si offende per una bestemmia e diventa violento. Le possibilità sono due, perché io mi sono posto questo problema molte volte. Perché mai qualcuno dovrebbe offendersi se il proprio Dio viene affiancato a un qualsiasi epiteto, se viene insultato e via dicendo? Allora mi sono detto, le possibilità sono due. La prima: vuole difendere il suo Dio, cioè si incazza, diventa violento perché sente incarnata in sé la necessità di difendere in una crociata, anche con la spada, la dignità, il valore, la persona del proprio Dio. E questa è la prima possibilità che adesso andremo a scandagliare. La seconda possibilità è invece che egli voglia difendere la sua fede, la sua appartenenza, la sua comunità, le sue cerimonie, i suoi riti, tradizioni e via dicendo. E comunque sia, queste due posizioni io non le capisco, perciò cercherò di ragionare insieme a voi un po' ad alta voce. E se siete religiosi, prendete cum grano salis tutto quello che dirò. La mia non sarà una provocazione, sarà un ragionamento che mi piacerebbe riusciste a fare anche sulla vostra, sul modo con cui voi vivete la vostra fede. E poi in un commento potete dirmi perché non siete d'accordo. Prima possibilità: un religioso che si offende di fronte a una bestemmia vuole difendere il suo Dio. Ora, nella mente di questo religioso si scatena una sorta di sacro bisogno di prendere le difese di Dio. Perché? Perché probabilmente Dio, che è onnipotente, onnipresente, onnisapiente, in realtà lui lo considera un po' meno onnipotente, onnisapiente, onnipresente. Ora, se io devo immaginarmi Dio, io me lo immagino un po' meno permaloso rispetto a come un religioso che vuol difenderne la dignità desidererebbe. Perché? Perché, cavolo, non solo Dio è creatore di ogni cosa, ma è anche onnipotente, e se dovesse tenere il conto di tutte le blasfemie che gli arrivano ogni secondo dell'esistenza in ogni lingua conosciuta, probabilmente non riuscirebbe più ad ascoltare le vostre preghiere. Forse il fatto che le vostre preghiere non vengano mai accolte ed esaudite è proprio risultato di questo. E allora fate bene ad incazzarvi per i bestemmiatori. Ma vabbè, scherzi a parte. Se devo immaginarmi Dio, me lo immagino un po' meno permaloso, un po' più corazzato. A maggior ragione se l'offesa alla divinità arriva da una sedicenne. Cioè, ma veramente Dio dovrebbe sentirsi ferito, soffrire, sentirsi offeso, insultato perché una sedicenne dice delle cose, ripeto, superficiali, volgari, che potevano essere tranquillamente attribuite a qualsiasi religione, perché questa sedicenne, Mila, le cose che ha detto dell'Islam poteva dirle probabilmente di ogni religione monoteista, del cristianesimo, forse di meno rispetto alle religioni naturali, quindi dallo shintoismo al taoismo, però in realtà sono cose superficiali, non è che lei abbia detto qualcosa che ha a che fare proprio in modo specifico con il Corano, con cose che Maometto ha scritto e insegnato, no, sono idee un po' così superficialotte. Quindi se deve difendere Dio, davvero ne ha bisogno Dio, perché mi sembra che il Dio onnipotente non abbia bisogno delle tue difese. È, a mio parere, una posizione un po' presuntuosa il fatto che tu, essere umano del terzo millennio, che non capisce quasi nulla della vita e che alle cose che non capisce risponde con la religione, debba prendere le difese della propria divinità. Certo, tutti noi vogliamo che Senpai si accorga di noi, inevitabilmente, però mi sembra un po' presuntuoso, ecco, mettiamola così. Quindi io Dio me lo immagino un po' meno fragilino di così. E non è, cioè, io da ateo, se devo immaginarmi Dio, me lo immagino un po' uno che si lascia scorrere addosso certe cose, ok? E che eventualmente punirà Mila o i veneti bestemmiatori a suo tempo, quando arriverà il momento. Non ha bisogno che tu faccia delle cose, tantomeno che tu diventi violento, anche perché diventando violento magari vai a contraddire alcune regole del tuo Dio, forse, no, sto indovinando, ma vabbè. Secondo aspetto, che in realtà è quello forse più delicato. Offende la tua fede, offende la tua comunità, la tua religione intesa come appartenenza. Ma che cosa vuol dire questo? Cioè, cos'è che vuol dire che offende la tua fede? Ora, se tu credi in qualcosa, che è impalpabile peraltro, ora io credo che anche il fedele, il religioso più sfrenato, più fanatico, possa tranquillamente concordare sul fatto che ciò in cui crede è impalpabile, spirituale, e per quanto lui lo consideri reale, Dio è spirituale. Ok, certo, poi magari ha ricadute nella condotta concrete, però insomma è qualcosa di impalpabile. E ora mi chiedo, com'è che si può offendere un'idea basata su qualcosa di impalpabile? Perché vedete, è una roba molto complicata questa. Io una volta mi offendevo quando la gente insultava la filosofia. Perché? Perché ero circondato di gente che lavorava con me, che studiava con me, che veniva a trovarmi a casa, al lavoro e di qua e di là, che mi scriveva e mi diceva che la filosofia era l'anticamera della disoccupazione, la filosofia era una roba per mentecatti, una roba inutile e a cosa serve, via dicendo. E io inizialmente mi offendevo, certo, sbattevo i piedi per terra e dicevo: no, non puoi dire queste cose, la filosofia è una cosa bellissima, smettila oppure ti tolgo il tupè dalla testa. Era una reazione comprensibile? Forse un po' esagerata, un po' infantile, ma comprensibile. In realtà no, non è comprensibile, perché, dannazione, la filosofia ha veramente bisogno delle mie difese? Cioè, la filosofia è sopravvissuta all'impero romano, alle guerre puniche, è sopravvissuta ad Hegel, sopravvivrà anche a Fusaro, perché mai avrebbe bisogno delle mie difese? Io, Riccardo Dal Ferro, vicentino del 2020, cosa se ne fa di me la filosofia? Non è lei che ha bisogno di me, sono io che ho bisogno di lei, sono io che voglio impararla, approfondirla. E quindi ho capito che in realtà io mi offendevo di fronte a queste opinioni stupide, superficiali sulla filosofia, perché io ero insicuro della filosofia, o meglio, della relazione che intrattenevo con la filosofia. Ero incerto che la filosofia mi avrebbe dato un lavoro, mi avrebbe permesso di avere una vita. Ero incerto, insicuro, e rispondevo a quell'insicurezza convincendomi che la filosofia avesse bisogno delle mie difese. Questo mi faceva sentire più, diciamo così, più utile, mi faceva sentire più sicuro, colmava una mia incertezza. Se la filosofia la uso per colmare un'insicurezza, per colmare un vuoto, io non sto veramente imparando la filosofia. Anzi, la sto usando come palliativo, come una sorta di droga, di eroina che non mi faccia pensare a tutte le mie incertezze. E chi la offende starà facendo emergere quel mio vuoto, che per quanto io tenti di ricoprire sotto una montagna di storielle, emergerà. E quando emerge quel vuoto, noi ci vergogneremo. e quella vergogna si traduce in violenza verbale, nella migliore delle ipotesi, fisica, nella peggiore. Io non ho mai picchiato nessuno che mi diceva la filosofia è una cosa per gente inutile, ci mancherebbe, però litigate ne ho fatte e mi son detto ma quanto tempo ho perso a litigare con gente che in realtà semplicemente sta dicendo che non vuole avere a che fare con la filosofia. E la mia risposta ora a chi mi dice filosofia roba inutile è: ok, va bene, chi se ne frega. Ecco, io credo che la fede usata per colmare un'insicurezza in realtà non sia fede. Tu, se usi la fede in quel modo lì, non credi in qualcosa, ma ti ci appiccichi per sentirti un po' più al sicuro. Ecco, allora l'idea iniziale: offende la tua fede una blasfemia, significa che tu la fede la stai usando per sentirti un po' più al sicuro, la stai usando per consolarti, per non ricordarti quanto tu sei fragile. E quindi le due cose di cui ho discusso vanno di pari passo. Io devo difendere il mio Dio perché mi sento insicuro, perché voglio sentirmi un po' di più rispetto a come effettivamente sono, e devo difendere la mia fede e la mia appartenenza, perché in realtà io quella fede e quell'appartenenza la uso, come avrebbe detto Nietzsche, in modo reattivo. Eccolo il pensiero degli schiavi in Nietzsche. Io uso la fede per sentirmi più al sicuro, ma non sono più al sicuro, anzi sono molto più esposto, perché se mi offendo per la blasfemia sto dando un'arma ai miei, tra virgolette, nemici, gli atei, i blasfemi, per disturbare la mia vita, per far emergere le mie insicurezze. Offendersi perché qualcuno insulta una mia idea è l'anticamera del fanatismo. Il fanatismo, infatti, il fanatico, chi è se non colui che crede ciecamente? Credere ciecamente, anche a riguardo della fede, è una stronzata, è sbagliato. La fede, certamente, come diceva Kierkegaard, è un salto nell'assurdo, certo, è un rapporto assoluto con l'assoluto, ma la fede è credere in modo ragionevole, e credere in modo ragionevole significa credere convinti che niente possa scalfire la mia fede. Questa è la fede. Io ho stima di chi ha fede, perché la fede esula da tutto ciò che la realtà può contraddire della tua fede, e al tempo stesso non ti trasforma in qualcuno che vuole trasformare la realtà attraverso la fede, cioè i terroristi, i fanatici, i quali vogliono usare qualcosa di impalpabile, spirituale, per mutare il mondo circostante. E per fare questo, inevitabilmente devono difendere il loro Dio e la loro fede, perché li stanno usando per stare meglio loro con se stessi. E questo è un modo meschino per usare Dio, è un modo piccolo borghese per usare Dio, è un modo semplicemente che non ha a che fare con la fede. Perciò tutti quelli che si sono scagliati contro Mila, islamisti, cristiani, ebrei, buddisti, taoisti e chi più ne ha più ne metta, perché ci sono più religioni che burocrati al mondo, e la burocrazia è solo un'altra delle religioni che fanno parte del nostro mondo, chi si è offeso per Mila sta semplicemente dimostrando di non avere fede, di volersi sentire un po' di più rispetto a quello che la loro realtà gli dà, perché forse hanno una vita un po' miserabile, quindi hanno bisogno di sentirsi dire che difendere il loro Dio è loro dovere. Ma chi mai potrà difendere Dio? Cavolo, ma cosa state dicendo? Vabbè. E dall'altra parte dimostrano la loro piccolezza umana, e quindi che dalla religione stanno traendo soltanto il peggio. Vorrei concludere questo episodio, in cui mi sono scaldato un po' perché è un argomento a cui tengo particolarmente, che non ha a che fare solo con la religione, e poi ritroveremo questo concetto in futuro quando discuteremo anche di altre cose. Vorrei concludere con una piccola, brevissima e molto umile guida per religiosi permalosi. Se il tuo interlocutore viene lì e ti dice «Il tuo Dio fa schifo», tu rispondigli «Beh, se lo dici tu». Oppure, versione un po' più problematica perché potrebbe comunque finire a botte, la risposta a «Il tuo Dio fa schifo» è «Anche tu». E allora basta, non servono minacce, non serve niente. Se hai veramente fede, non ti serve nient'altro. La realtà continuamente ti ricorderà che quello in cui credi è impalpabile, e la tua ragionevolezza, che il tuo Dio ti ha fornito, attraverso l'evoluzione, però, ti permetterà di capire il limite di quello a cui puoi ambire. E il limite è: niente può scalfire la mia fede. Mettere alla prova la propria fede è questo, è vedere se io posso continuare a credere anche quando ciò non risponde alla mia insicurezza esistenziale. Perché quando io credo solo per colmare un buco che sento dentro, quello non ha a che fare con Dio, ha a che fare con un egoismo spicciolo che probabilmente dovrei discutere con uno psicanalista, non con gli angeli. E magari, se tu metti alla prova la fede veramente, magari scopri che non avevi davvero bisogno di Dio. E quella è una bellissima scoperta. Concludo con un ultimo pensiero. Criticare l'Islam non è islamofobia. Questo magari lo andiamo ad affrontare in un prossimo episodio, se no diventiamo troppo lunghi. Però l'idea che criticare la religione islamica significhi fare del razzismo è un'idea sbagliata. Ma ripeto, siamo già a 20 minuti, quindi magari ci dedico un'altra puntata questa settimana. Grazie per avermi ascoltato, ovviamente aspetto le vostre opinioni, siamo civili, siamo tranquilli, e prendete le mie argomentazioni, se siete religiosi, come uno spunto di riflessione e non come un attacco. Voi diffondete, mi raccomando, la puntata, perché insomma Daily Cogito è bene che lo conosca quanta più gente possibile per svegliarsi al mattino in modo molto più interessante. E ci risentiamo con la puntata di domattina. Grazie a tutti, buon inizio di settimana e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer, o puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger Hybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.